Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Francesco Bianconi è colpevole, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio intellettuale di affermare una volta per tutte che Francesco Bianconi non solo è sporco, perché non si lava i capelli, non solo è laido, perché non si lava i capelli, e con la scusa di non lavarsi i capelli circuisce le ragazzine e forse anche i ragazzini, ma è colpevole di aver ucciso il morto della settimana, cioè Steve McKay dei Pulp, che è dipartito improvvisamente a soli 56 anni e l'ha ucciso Francesco Bianconi. Questa è la dedica nostra a Steve McKay dei Pulp, che apre l'86esima puntata della penultima ruota del carro, puntata insolitamente a due, perché chi vi parla è appunto il Dr. Blaster. A fianco a me, non vi dirò da che parte, però c'è Fantin.
Dalla parte giusta, naturalmente.
Dalla parte del torto.
Dalla parte del popolo. A proposito di popolo, oggi è sì. 8 marzo.
Oggi 8 marzo avremo una grande rappresentante dei diritti delle... Si può dire diritti delle donne nel 2023?
Sì, si può dire. Abbiamo vari tomi a disposizione oggi sui diritti delle donne, quindi non c'è problema.
Ok.
E purtroppo il professor Rittimo, manca, poiché impegnato, insomma, col Ministero delle Pari Opportunità.
Sì. Allora, possiamo anche specificare la schedule, come dicono quelli bravi del professor Rittimo, che si è aperta alle 8:30 di questa mattina con una visita al carcere di Rebibbia. Mm-hmm. Quindi lui è andato appositamente a piedi a Rebibbia, ha fatto una visita di 5 minuti al carcere, poi è tornato
5 minuti
perché poi alle 9:30 doveva andare a Liviano a sentire una lezione di un cugino di quinto grado.
Ho capito.
Una lezione di estetica. Alle 11:30 picchetto a Padova Est all'IKEA per i lavoratori però della lavazza,
seguito da picnic davanti all'IKEA,
picnic popolare resistente
nel lago di Padova.
Esattamente.
Per i lavoratori di IKEA. Però di IKEA Bologna.
Beh, chiaramente, perché comunque siamo tutti un po' cosmopoliti a nostro modo. 13:30 organizzazione di frutta e verdura, che non c'era più perché dovevano andare la mattina, ma lui la mattina era a Rebibbia, quindi niente da fare. 14:30 c'è stata appunto la riunione per decidere cosa fare domani. Riunione importantissima.
Tra lui e se stesso.
Durata 2 ore, perché poi alle 16:30 c'è stato finalmente il corteo dell'8 marzo.
Si è scordato alle 16 il caffè con Alice Schlein.
Sì, scusi. Ha ragione. No, errore
prima della manifestazione nazionale aveva avuto un caffè con Alice Schlein per stanno scrivendo un saggio insieme.
Ah, ho capito. Su Curzio ma la parte, sì, però. Sì. Va detto. Tra l'altro, dove l'hanno preso il caffè, però?
A Verona.
Poi è tornato al volo, è andato alla manifestazione dell'8 marzo, 16:30, 18:30, 19, pranzo, cena frugale, un panino, perché poi alle 8 bisognava andare al cinema a vedere l'ultimissimo film
di
Orietta Berti, esattamente.
Il film sui migranti, vabbè, questa è una battuta classica, purtroppo è riferito un po' agli ultimi accadimenti. Quando la barca non va, un film, una denuncia sociale di Orietta Berti, che da una prospettiva sociologica di Abdelhamek Sayyad affronta la tematica dell'immigrazione da un punto di vista quindi sociologico e non più politico, perché è importante avere una prospettiva sociologica.
Sì.
Questo è quello che ha prospettato Orietta Berti e insomma il contributo è stato che bisogna guardare l'identità non come in qualcosa di definito, ma fratta, perché il migrante è un trasportatore di anima.
Sì, è un trasportatore di vita. E allora noi a questo punto abbiamo detto, ma professor Rittimo, lei non si preoccupi, perché tanto noi andiamo in onda alle 22:30, e lui ci ha risposto, io alle 22:30 vado a dormire. E quindi questo è il motivo dell'assenza del professor Rittimo, della sua fittissima agenda che gli ha impedito di essere fisicamente qui con noi, fisicamente ma non spiritualmente, perché spiritualmente ci sarà. E mentre prendeva il caffè con Alice Schlein, con un gesto di villania tossica, maschilista, mai visto prima, ha trovato il tempo per registrare un vocalino e di fatto la sua rubrica, il suo Hurlaman di questa settimana, con un, come dire, una citazione di eccezione da un bel romanzo di Agiev. Mi dica.
No, perché non, la cosa positiva del professor Ritmo, sì, che nonostante tutti i suoi impegni e le sue impegne, sì, è sempre con noi.
È sempre con noi, assolutamente. Con noi oggi ci sarà anche Fantino. Fantino, buonanotte.
No, va bene.
Anche Fantino, però. Gianno Fantino, esatto. Fanzino ci odia con un'altra scoppiettante puntata, anzi scoppiettante.
Quando hai imparato a fare questo verso?
Mentre Ritmo faceva il picchetto, io mi esercitavo a dire picchetto e facevo...
Aspetti che bevo un attimo un po' del mio caffè.
Tra l'altro Picchetto Frattini è anche il nome di uno dei cretini dei ministri dell'attuale governo.
Ministero dell'utilità pubblica.
Ministero,
però
sì,
prima di immergerci, sì, nella filamentosa
però
puntata...
Non ho finito di dire... Un'ultima cosa.
Ha ragione.
Un'ultimissima cosa. Appunto Shoot Knife, puntata da non perdere anche oggi, perché oggi è un'altra puntata tematica interessante dal territorio. E poi abbiamo l'intervista che abbiamo annunciato ieri sul Faccia Libro, e con noi sarà Marco Frattini, batterista tra l'altro di Camon Tigre, che però oggi presenterà il suo disquello solista uscito a novembre l'anno scorso, Empty Music. Ho finito, Fantine, prego.
Io, Bandu Shangla, oggi andiamo ad ascoltare per primo un pezzo che ha circa 12 anni e è un pezzo che purtroppo 12 anni fa parlava di utopia e l'utopia è infinita.
Utopia.
L'attesa dell'utopia è infinita. In questo caso è utopia e non utopia perché è un disco italiano.
E questo che cosa vuol dire?
Io lo dico all'italiano.
Ah, ho capito.
Lei perché pronuncia l'inglese? Lo pronuncia la russa, visto che è in tema. Utopia.
Purtroppo è utopia lo stesso, quindi non cambia niente.
In fondo, strano che la pronuncia statunitense e quella russa siano la stessa. Dobbiamo farci delle domande? Io credo di sì.
L'alienazione, la mia generazione uccisa dall'omologazione, le paranoie, l'ansia da prestazione, è tutto un problema di comunicazione, e l'inquietudine, la solitudine, ed ogni cosa che diventa un'abitudine. Ho cercato qualcuno a cui parlare per capire e non dire che è stato tutto inutile. Utopia.
E abbiamo appena ascoltato Utopia, Utopia AK-47, che è il progetto di Danno, cantante dei Colle del Fomento, che nel 2010, Artificial Kid, non è AK-47 naturalmente, 2010 produce con DJ Crame questo straordinario album con alcune produzioni interessanti all'interno, a cui Stefano Stabber Tartaglini, fisico e nonché artista aquilano, all'epoca questo album riscosse un discreto successo all'interno anche del movimento sociale che era sorto intorno al popolo delle carriole all'Aquila, nel, proprio nell'aftermath del terremoto del appunto, nel 2010. In questo momento, mentre parlo, cerco un attimo una cosa che volevo dirvi: l'album è il numero 47, non Artificial Kid 47, e il gruppo è l'Artificial Kid. Volevo creare una, essere preciso. Purtroppo non ha avuto seguito questo progetto artistico per adesso. Detto ciò, andando avanti, io non voglio aggiungere nient'altro se non che, a proposito di utopie, dobbiamo recarci verso, secondo noi, la rubrica o rubrica più utopica in assoluto, che nonostante il nichilismo di fondo tende sempre all'infinito, che è proprio controfattuale. E non voglio commentare ulteriormente questo aspetto, mando la sigla e dedico naturalmente il controfattuale di oggi a tutte le ragazze che hanno pianto negli ultimi 5 mesi.
Cosa pensa? Che non ho il coraggio di cambiare i pantaloni?
Sì, tiri giù i pantaloni.
Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni, faccio questo ed altro per dei poveri innocenti, per il
pantaloni. Mi tiro giù i pantaloni. Faccio il suo patrone.
Allora, dal momento che tutte le canzoni sono ormai state cantate, tutti i santi sono stati appesi e tutta questa gente è stata incatenata in una stanza da cui non può uscire senza chiedere permesso, che poi viene comunque negato, a meno che tu non sia l'ultimo figlio di puttana che è riuscito a mettere sotto tutti gli altri, citazione, il controfattuale di oggi io lo dedico specialmente a Christian Raimo, che per gli amici è Christian Hulk Raimo. L'unico uomo con una schedule più pesante ancora di quella del professor Ritmo, perché mentre il professor Ritmo riesce a fare tre cose in un'ora, Raimo fa un'ora in tre cose, e quindi questa è la grande essenziale differenza. Perché dedicare questo controfattuale a Christian Raimo? Perché no, in fondo, giusto?
Perché no? No, no,
cioè, perché no? Perché ci deve essere sempre un perché, come in quel famoso film di Quentin Dupieux, a.k.a. Mr. Oiseau, Rubber, le cose, dal momento che le cose non hanno un senso, è anche inutile chiedersi a un certo punto perché. Allora anch'io faccio il mio urlamento della settimana, strabordo. Questo è il suono dello strabordio, e vi leggo un passo di un testo di cui però non vi dico assolutamente nulla, quindi non vi dico da dove...
Nulla.
Nulla, nulla. Non vi dico da dove lo prendo, il testo si chiama A Window is a Window is a Window is a Window, nota, come dire, rielaborazione del motto di Gertrude Stein, A Rose is a Rose is a Rose is a Rose,
Rose.
Un grande tributo alla semantica, al significato delle lingue naturali. Ed è un testo dedicato a Safet Zetz, che è stato letto proprio in occasione dell'inaugurazione della mostra personale di Safet Zetz al Kulturni Center di Belgrado nel 1973. L'uomo è in piedi davanti alla finestra, dentro, posa lo sguardo e poi le dita, timidamente sulla cornice verde, sulla maniglia di bronzo e sulle viti con cui la tenda è fissata al telaio. Dall'altra parte, oltre il vetro, ora vede solo il cielo e una nuvola bianca, o forse un crepuscolo viola, non lo sa. Per il momento si limita a esaminare con lo sguardo, e forse con la mano, le forme solide del telaio della cornice, e si chiede se sia il caso di chiudere la tenda di pizzo grossolano, o afferrare la maniglia di bronzo e guardare cosa c'è dall'altra parte. Una strana inquietudine lo spinge. La mano si sposta da sola verso la serratura e spalanca la finestra, provocando un sinistro cigolio dei cardini non lubrificati. Poi l'uomo guarda fuori dalla finestra e scopre l'alba, un cielo acquamarina con qualche nuvola bianca, solitaria, i vasi di gerani, di rampicanti e giardini verdi a perdita d'occhio. In quel momento la luce cambia, all'improvviso e solo per un breve istante, ed è allora che riesce ad intravedere attraverso una fitta vegetazione un'alta e un'altra, soprattutto, finestra, così simile a quella dietro la quale si trova. E si guarda intorno alla ricerca di uno specchio in cui catturarne il riflesso di quell'immagine e di quella finestra, quando invece dietro di lui appare una finestra spalancata, i gerani e le foglie coriacee dei rampicanti, pur senza nessuno specchio. Con il sorriso finto di chi si intende di sogni e di incubi, raggiunge l'altra finestra, lasciandosi la prima alle spalle, e quando vi si affaccia si accorge che è cambiata soltanto la luce del giorno. Le nuvole si sono leggermente spostate, ma tutto il resto è ancora lì, proprio come prima, come in uno specchio. E allora si gira di nuovo su se stesso. Nessuno specchio. Le finestre si moltiplicano all'infinito, su entrambi i lati. Sconvolto, l'uomo si china verso la finestra, e vede davanti a sé in profondità un giardino verde illuminato dal sole mattutino, le acace e i rampicanti fioriti, e in mezzo al giardino deserto, da cui proviene unicamente il fruscio delle foglie, una pomona in gesso che getta la sua ombra sul prato. Da qualche parte, in lontananza, lo raggiunge il suono di un corno da caccia. L'uomo salta dalla finestra bassa e si precipita in direzione del suono, il quale però va sfumando mentre lui si avvicina. Inseguendo quel suono e poi l'eco del suono, l'uomo arriva, ansimante e irrorato di rugiada, fino a un muro su cui c'è una finestra. La finestra è spalancata e lui si china per sbirciare nella stanza. In profondità un giardino verde all'ombra fitta del pomeriggio. Il sole non filtra attraverso la vegetazione. In mezzo al giardino si intravede unicamente, alla luce del crepuscolo, una pomona di gesso che getta la sua ombra sul prato umido. Allora lo spettatore salta fuori dalla finestra e si sdraia supino sull'erba bagnata. Osserva le nuvole bianche scorrere sopra la sua testa.
Sono un noto petto, non ci sta, soffro tanto senza bisturino, godrei molto con un cazzo, ecco che il mio babbo me lo fa. Sono un uomo Geppo, mio papà, se si china la fata turchina, sento una forza dentro che neanch'io so come, ed emetto una specie di frupe. Ma che cosa? Struccio. Casa è una balena, e ci invito prima o poi mangiare.
disse Lucignolo con l'espressione da cigno. Iaculò, grazie al pinnacolo, vuollano, 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 vi saluto con l'altra mano.
Questa era per il nostro amico Cristian Pulcraino. Non si possono più ascoltare le canzoni che sono sessiste, misogine, che dicono le parolacce, quindi giustamente gli abbiamo dedicato Burattino senza fichi di Elio e le Storie Tese, ultimo disco decente, forse, di Elio e le Storie Tese, Hit the Fichis, 1996, anno glorioso.
Per loro, probabilmente.
Per loro, probabilmente sì, anche esattamente, anno di Sanremo, del primo Sanremo. Ma ora basta con le facezie, caro Fantin, dal momento che abbiamo anche noi una certa rispettabilità, responsabilità, mandiamo definitivamente in vacca la puntata numero 86 della penultima ruota del carro. Ricordiamo, tra poco faremo due chiacchiere con Marco Frattini, parleremo appunto di Empty Music, di questo suo disco solista, ma prima di questo abbiamo un'altra scintillantissima rubrica da parte del nostro fanzino Ci Odia, che questa volta ci parla.
Che stesso rumore? 8 marzo tutto l'anno! Giusto.
Il corpo è mio, lo gestisco io!
Il corpo è mio, lo gestisco io, non quel porco di Pio!
Pio!
Utero, iuterzo! Utero, oderzo, utero, iuterzo, utero, oderzo.
Questi sono i rumori che si sentono da dove Fanzino Ci Odia ha registrato la sua intervista, che ci parla di una scena che sta all'8 marzo, così come il kimchi sta alla dissenteria. E su questo non ditela a Fantin, perché vi apre orizzonti, anzi finestre di senso e di sesso probabilmente anche. Questa è la nuovissima puntata di Shoot Knife, dopo che torniamo qui per l'86esima puntata della penultima ruota del carro e introduciamo finalmente l'intervista al nostro ospite Marco Frattini.
Esistono gruppi che non amano definire il proprio stile, anche se poi si fanno un logo uguale a quello degli Infest e suonano lo stesso genere degli Infest, ma non gli piace perché è troppo mainstream ormai dirsi Power Violence. Esistono invece gruppi che si definiscono folk, e tutta la musica, si sa, è di fatto folk. I Turcos e i Little Devils fanno quindi folk, un folk tradizionale che viene dalla Campania, solo che non è solo tradizionale. A tratti la tamorra, l'organetto e la chitarra acustica lasciano spazio all'hip hop, all'elettroacustica e al sax. Questa è la musica delle ossa.
Thank you. Buona banna, buona bananza, te venga a passare, a te venga a passare. Buona banna, buona bananza, te venga a passare, a te venga a passare. Mamma segna d'amore e mi dormite. Mamma segna d'amore e mi dormite.
Musiche delle Ossa è l'unione di due progetti, The Turcos e The Little Devils. I primi sono un duo formato da Giovanna Turco e Giovanni De Luca, che esplorano il repertorio tradizionale del Sud Italia attraverso un approccio free, spontaneo ed aperto alle collaborazioni. È con questo concetto che incontrano i Little Devils, quartetto formato dal pianista Davide Russo, il sassofonista Mario Gabola, il batterista Stefano Costanzo e il contrabbassista Umberto Lepore. Il progetto nasce in seno agli eventi che annualmente a Benevento scuotono gli spiriti, chiamati Weird Barn Dance. Qui ci si dedica al clash di generi, all'sperimentazione radicale e alle abbuffate intellettuali. Musiche delle Ossa è quindi un incontro di generi, di musicisti, di attitudini e di estetiche diverse che trovano casa nei nostri anni venti, che a volte accettano questi nuovi orizzonti musicali che ancora non sono stati fossilizzati in una definizione lessicale. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Lavandino Otturato ed è una delle varie collaborazioni che il gruppo ha messo in atto. in questo caso con Rico del duo hip hop sperimentale Walkie Talkie. Altri ospiti d'eccellenza nel disco sono l'eclettico rapper Abstral Compost e l'attore di culto Tonino Taiuti. Ma le collaborazioni si estendono anche alle etichette che hanno prodotto questo lavoro. Una collaborazione tra Viande Records, Toxo Records, Subincision Records, Troppi Struzzi, Tonto, Coda Fanzine e Tape to Disc. Potete acquistare e ascoltare l'album per intero nei loro Bandcamp, fra un pezzo degli Infest e uno di Drop Dead.
Ogni volta che ascolto Fanzino ci odia, è sempre una gioia per il cuore, perché sì, mi ricorda di quanto poco so e di quanto male so le cose che penso anche di sapere in realtà, e ogni volta è una scoperta innovativa, continua, assolutamente. Quante cose ha il nostro territorio, oltre al cemento, oltre all'eternite, oltre
alle papere, alle
oche, papere, al nuts, eccetera, eccetera, e ai kimchi anche, se volete.
Kimchi coreano che viene... fabbricato, prodotto proprio in Veneto,
sì,
con l'acqua,
sì, sì,
del...
A Campodoro, se posso dire. Campodoro, Campodoro.
Scusi, c'è come si chiamano gli abitanti di Campodoro?
Golden Fielders.
Ok, le abitanti?
Golden Fielders.
Gli abitantu?
Golden Fielders.
E i vecchi, in generale?
No, i vecchi non ce ne sono,
sono
tutti morti.
Età media 21 anni.
21 per arto, però.
E aspettativa di vita 23 anni.
Sì, per fibra, però. Quindi...
A proposito di battute un
no,
po'
non lo so.
Black, adesso le dico una cosa. Dica. L'età media d'Auschwitz.
Me lo
un
dico.
Mese.
Ah.
È così.
È così.
No, l'età media non era un mese, era tipo, non lo so, l'età media, voglio dire, l'aspettativa di vita è un mese.
Sarebbe
però
stato divertente invece se fosse
merda,
stata l'età media.
Un mese. Cioè,
scusi. Sente.
Sì, sono sempre le. Sì, prego. Sono
maschilista!
Il corpo è mio, lo dice Dio, cito io.
Lei stava per dire il corpo è mio, lo dice Dio.
Che la morale cattolica insieme dentro di me.
Sa che Dio non lo dice.
No, purtroppo.
Dice tante cose Dio, ma non
dice
questo.
Dio ha detto un sacco di cose, ma questa forse non l'ha detta.
No, forse questa non l'ha detta. Non ancora, perlomeno. In ogni caso, adesso è arrivato il momento, diciamo, culturale dell'86. Perché ride, scusi? Ha avuto uno sbuffo a livello gastroesofageo.
Parli un attimo che vado a prendere un cioccolatino.
Sì, scusi. Tra l'altro, io ho appena ricevuto un messaggio dal professor Ritmo, che dice che abbiamo sbagliato perché con Elli Schlein si è trovato alle 4:05, noi abbiamo detto alle 4, c'erano 5 minuti gravissimi di ritardo nostro cognitivo, ma anche di ritardo nella schedule, e sappiamo che il professor Ritmo il ritardo non lo ama, né quello cognitivo né quello sulla tabella di marcia, per così dire. Ma in attesa dell'audio del professor Ritmo, noi ci dedichiamo al nostro momento culturale, che è appunto l'intervista a Marco Frattini, annunciata più volte nel corso della puntata. Marco Frattini, batterista fra gli altri dei Camontigre, ma batterista jazz con tantissimi progetti, tra cui l'ultimo a suo nome, primo disco a suo nome, Empty Music, uscito nel novembre del 2022, un disco diciamo che porta il suo nome, ma che a dispetto di quello che si possa pensare ha pochissima batteria dentro, per meglio dire la batteria c'è ma non è centrale, quindi è molto interessante anche questo aspetto, glielo chiederemo nel dettaglio adesso. Partiamo proprio con il primo pezzo della scaletta di Empty Music, che è Oregano, Marco Frattini. Thank you.
È così che i penultimi passano il loro mercoledì sera, ascoltando niente po' di meno che la creme della creme dell'Italia jazz e oltre jazz e non solo jazz. Questo è il primo pezzo del primo disco solista a nome Marco Frattini, nostro ospite che adesso saluteremo insieme. Era Oregano, il disco che andiamo a presentare, come promesso, durante la puntata, è Empty Music. Allora Marco, hai la sfortuna di passare il mercoledì sera con noi, cosa possiamo fare per migliorare il tuo mercoledì sera e rendere questa intervista un po' più sopportabile umanamente? Dici tutto quello che vuoi, sparala alta.
Alta. Beh, fare una bella chiacchierata, insomma.
Una bella chiacchierata. Vediamo cosa salta fuori. Eravamo già in fremito, avevamo già contattato i nostri finanziatori segreti per preparare dei riscatti, ma chissà, magari poi sarà il momento. Sarà il momento. Allora, una bella chiacchierata, lo spero anch'io, anche perché effettivamente su Empty Music, che è il tuo primo disco, almeno a nome Marco Frattini, primo disco solista, almeno a nome Frattini, è un disco su cui c'è tanto da dire, e già a sentire il pezzo di apertura Oregano, effettivamente si capisce anche un pochino il perché. Partiamo da una domanda banale, ma per chi, diciamo, non si è ancora addentrato nell'ascolto del disco, è una domanda, insomma, un'informazione di background che è indispensabile avere, anche perché è piuttosto curiosa la genesi stessa del disco, cioè come nasce l'idea di registrare qualcosa, non solo a tuo nome, ma di registrare proprio l'impianto, l'architettura di Empty Music, il progetto, si può dire, Empty Music.
Allora, nasce da un incontro fortuito con la musica di questo compositore che si chiama Chilly Gonzales. Mm-hmm. E ho ascoltato questo disco che fece lui, adesso non mi ricordo di preciso l'anno, comunque si chiamava Piano Solo. Mm-hmm. Erano posizioni in piano solo, e immediatamente, mentre ascoltavo le varie tracce dell'album, mi venivano in testa già gli arrangiamenti per un trio. Mm-hmm. E all'epoca ero impegnato in altri progetti, però questa idea piano piano sedimentava. Mm-hmm. E gli arrangiamenti si facevano sempre più concreti nella mia testa, quindi ho semplicemente, quando ho avuto un attimo di tempo, messo in pratica quello che mi era venuto naturalmente, diciamo, alla mente.
Mm-hmm. Mm-hmm. E mi parli un pochino anche dei musicisti, non solo di tutti i musicisti che hai coinvolto, ma soprattutto quelli che suonano in pianta stabile nel disco, quindi quelli che non semplicemente quelli che intervengono una tantum, ma proprio appunto i tuoi colleghi di trio, possiamo dire così. Come vi siete conosciuti? Anzitutto, anche perché sono nomi molto importanti, come vi siete conosciuti e come ti è venuta anche l'idea di coinvolgerli in qualche modo nel progetto?
Allora, partiamo da Claudio Vignali, che è il pianista. Mm-hmm. E io conobbi Claudio tramite Tiziano Bianchi, che è un trombettista di Reggio Emilia. Mm-hmm. Che adesso attualmente suona con Vasco Rossi. Mm-hmm. E, nel suo quartetto jazz, e mi ritrovai a fare questa prima serata con Claudio. E subito sentì che il background di Claudio era sì jazzistico, ma anche classico. Mm-hmm. E come per, diciamo, l'ascolto della musica di Gonzales, anche questo primo incontro con Claudio mi lasciò una piccola promemoria, diciamo, perché mm-hmm. Mi piacque molto il suo approccio bilaterale, diciamo, mm-hmm. alla musica. E quando mi sono trovato a dover mettere in pratica, diciamo, queste idee, ho pensato subito a Claudio. Mm-hmm. E anche perché comunque avevo bisogno di, essendo io batterista, avevo bisogno di qualcuno più esperto di me a livello armonico. Mm-hmm. mi aiutasse a far sbocciare, diciamo, queste idee. Claudio, anche data la vicinanza, perché è un ragazzo che sta a Bologna, è stato perfetto per me. È stato super. Senza Claudio questo disco non ci sarebbe, lo possiamo dire. E poi Gabriele Evangelista al contrabbasso. Gabriele lo conobbi tanti tanti anni fa, quando facemmo un piccolo tour nel gruppo di Pasquale Mirra, che è un componista, e anche con Gabri ci fu questa scintilla, diciamo. Vabbè, con Gabriele potrebbe capitare veramente a chiunque questa scintilla, perché è talmente bravo che può non notare. E quindi ripensai proprio a Gabriele. Quando si trattava di fare le sessioni di registrazione, la sessione di registrazione, perché l'abbiamo registrato in un pomeriggio, quindi.
Anche questo è molto interessante, infatti,
Sì,
così,
sì. È
first take.
stato tutto buono alla prima, quasi.
E infatti questo poi è un aspetto che si sente molto anche del disco, credo anche ad un orecchio non particolarmente allenato, ad un tipo di suono come quello che alla fine proponete, che al mio orecchio ricorda in alcuni frangenti molto quel tipo di jazz, come posso dire? Non vorrei dire jazz da etichetta di musica classica perché dopo rischio di essere troppo snob, in realtà, però comunque un certo tipo di jazz pianistico, si può dire, internazionale, newyorkese soprattutto. A me ha ricordato in vari passaggi tanti bei dischi, anche recenti, usciti per etichette storiche, insomma, del genere. Vabbè, insomma, non sto qui ad annoiare con la lista dei nomi perché tanto non importa, è tutto molto soggettivo. Comunque, credo che anche ad un orecchio meno allenato, diciamo, magari a sentire quel tipo di suono, si senta questa naturalezza, questo flow, no? Che si è mantenuto, questa spontaneità anche nell'esecuzione, questa fluidità, si sente molto dal mio punto di vista questo elemento. In realtà mi hai un po' anticipato perché volevo proprio chiederti, farti una domanda sulla composizione del disco, in quanto appunto no, il disco porta il tuo nome, tu sei un batterista, però il piano, soprattutto il pianoforte, ha un ruolo centrale nel disco a livello di costruzione armonica, a livello di conduzione melodica, insomma. Quindi volevo chiederti fondamentalmente, data, insomma, abbiamo capito come è nato, come genesi il disco, ma come hai elaborato questi pezzi? Cioè, qual è stato il tuo modus operandi per elaborare, scrivendo proprio, diciamo, gli arrangiamenti? Come si è concretizzato? Come è passato, diciamo, dalla mente alla carta un disco del genere? Come è stato costruito dal momento che appunto tu sei un batterista?
Sì, ma ti dico, questo disco è stato anche terapeutico per me, perché avevo bisogno di spazio, avevo bisogno di una musica che fosse un attimo purificante, perché batterista comunque ti ritrovi sempre in mezzo a una rumba percussiva notevole, e quindi volevo che questo disco fosse un disco non da batterista, fosse quasi una colonna sonora di un sentire, di un e quindi sono stato sempre guidato da quest'idea tutta la fase di lavoro. E infatti anche, per esempio, adesso è uscita tutte le recensioni, meno male che escono, parlano appunto di questa cosa, che non sembra un disco di un batterista, ma sembra un disco di un pianista. Era proprio questo il mio intento, anche perché sono coinvolto in molti altri progetti dove il mio ruolo è proprio quello di batterista, e volevo uscire un po' e mettermi da parte per contro, perché il mio primo disco, il disco primo a mio nome, e poi, insomma, diciamo che il mio nome è un po' nel background a livello musicale. Però volevo proprio fare una cosa non da batterista, ma concepire un bel disco con bella musica che fosse anche pieno di spazio.
È un'idea molto interessante, infatti pensando, diciamo, ci sono anche stati negli ultimi anni, diciamo, in Italia, nell'ambito jazz, ma non solo in realtà nell'ambito jazz, direi il discorso un pochino più ampio, ci sono stati dischi di batteristi veri e propri, o batteristi che hanno preso il comando, diciamo, delle loro formazioni, penso ad esempio ai dischi di Bartritolo con Nelly De Bandello, ma anche dischi come quelli di Andrea Belfi o di Benini, dischi dove la batteria comunque in un certo senso, pur portando avanti un discorso musicale variegato, eterogeneo, in molti casi come ad esempio nei dischi di Belfi anche molto diversificato, batteria comunque aveva una sua centralità sempre. Invece questo è proprio un disco dove la batteria è come dire, presente a livello almeno nominale, però poi effettivamente lascia il proscenio ai compagni di viaggio, insomma, ai compagni del disco, e l'ho trovato una cosa a suo modo molto interessante. Volevo chiederti allora a tal proposito che cosa ne pensi invece di questi altri progetti, ne ho citati tre, potremmo anche andare avanti. A livello internazionale potremmo fare il nome di un Greg Fox, ad esempio, che negli ultimi anni ha in qualche modo portato al centro il ruolo della batteria in questi dischi, comunque a loro modo piuttosto sperimentali. Cosa ne pensi di questi progetti dove la batteria invece si smarca dal ruolo di batteria, come dire, solo batteria, e in qualche modo diventa la protagonista anche di un discorso musicale più complesso, più stratificato?
Beh, nel caso di Belfi e di Benini, che hai citato poco fa,
Sì.
diciamo che no, cioè, il discorso batteria è più che altro parte dal fatto che sono loro i leader del progetto, ma hanno sempre una visione da musicista in generale o da produttore, anche nel caso di Benini. E si sente, io l'altra sera stavo ascoltando il primo disco di questo giovane batterista di New York e sinceramente bravissimo, però alla seconda traccia ho spento perché ho detto è il classico disco del batterista jazz.
Si può fare nome?
No, meglio di no.
No, no, boo.
Perché diciamo che non si fa... Lo scivolone verso la clinic, diciamo la masterclass, è
È
vicinissimo.
dietro l'angolo, sì.
Esatto. Invece, per quello che mi riguarda, con questo lavoro volevo ritornare un po' al mio passato da adolescente, in cui ancora la figura del Marco batterista non era così preponderante, ma fruivo la musica da appassionato, da fan, diciamo. E quindi volevo mantenere un po' questa cosa qua, questa cosa un po' più romantica e meno, diciamo, da lavoratore. Spesso il disco del batterista è un po' un menù. Ecco, guarda che cosa può fare, so fare gli antipasti, i primi, i secondi. E invece devo proprio scappare da questa cosa qua.
Sì. Vero, vero, è vero, effettivamente non ti posso dar torto. Adesso questo punto. Non ho ancora capito chi fosse il batterista di New York, ma non ti posso dar torto. Allora, ovviamente Empty Music non è assolutamente un disco da batterista di New York pronto per fare la sua clinica, anzi tutto il contrario. Infatti adesso ce ne vado ad ascoltare un altro esempio del metodo compositivo di Marco Frattini. Questo è il secondo pezzo del disco che viene subito dopo Oregano, che ci siamo andati a sentire in apertura. Si chiama Dot, dopodiché torniamo in studio con la penultima ruota del carro e Marco Frattini.
Thank you.
Dot è probabilmente quello che mi è rimasto nel cervello, l'unica cosa, un unico punto scollegato dal resto degli organi, ma è anche il nome del secondo pezzo di Empty Music, che è appunto il disco, il primo disco solista a nome Marco Frattini. Siamo tornati proprio in studio col diretto interessato che è sopravvissuto alla prima tranche di domande. Allora, da questo momento in poi è tutto liscio. Ovviamente te lo diciamo per infonderti un senso di falsa sicurezza, in modo da poi da accoglierti naturalmente impreparato. Marco Frattini è un nome che, anche se non ti si conosce per la tua carriera solista e per i tanti, tantissimi progetti in cui in realtà sei coinvolto, però diciamo con l'esplosione, soprattutto nel 2022 con scenario di Camon Tigre, Marco Frattini è un nome sicuramente che è saltato fuori e che anche diciamo chi non ti conosce per altre avventure ha sentito nominare quantomeno. Anzitutto complimenti per scenario, disco
Grazie.
bellissimo, è importante anche, non solo bellissimo. Volevo chiederti, non tanto ovviamente quali siano le differenze ovvie tra dischi tuo e dischi a Camon Tigre, ma qual è lo spazio, diciamo, visto che parlavamo di spazio anche prima, qual è lo spazio che senti di poter ricavare per un disco come Empty Music rispetto alle cose di Camon Tigre, anche a livello di differenza proprio di scrittura, di differenza di composizione, quindi non tanto a livello di ruolo dello strumento, ma a differenza dell'approccio dello strumento, diciamo, anche nei due progetti, chiamiamoli così, due progetti, il tuo solista e Camon Tigre.
L'approccio verso Camon Tigre mi sento dire che è diverso da qualsiasi altro progetto, sia in fase di registrazione che in fase performativa, diciamo. Proprio Camon Tigre mi ha insegnato veramente tanto partecipare, essere presente in questo progetto, perché, come ti dicevo, l'approccio che è richiesto dalla musica e da Marco e Pietro è completamente diverso da qualsiasi altro approccio che mi sia capitato per avere. E quindi comunque diciamo che vado ai concerti di Camon Tigre con il ruolo di batterista ben definito, però il ruolo del batterista di Camon Tigre è un ruolo particolare, non è il classico batterista, anche perché come avrei potuto ascoltare nei brani, il batterista viene, diciamo, privato di un sacco di automatismi, e invece impara proprio a mettersi nello zaino. E invece, diciamo che l'approccio deve essere completamente diverso, quasi come se venisse preso, luppato, tagliato in piccoli pezzettini. Quindi è stato veramente interessante. Adesso che ci sono da un po', lo posso dire con serenità. All'inizio è stato quasi traumatico
Sì,
perché
immagino.
sto dicendo ok, faccio il batterista e invece poi la musica di Camon Tigre richiede completamente un'altra visione.
Sì, quasi un altro strumentista fondamentalmente, quasi sì, ti cali in un altro ruolo, comunque lo reinterpreti in maniera piuttosto, sì, sui generis possiamo dire. Ma quindi diciamo, la necessità di fare un disco come Empty Music è stata una necessità anche di, come posso dire, alleggerire anche un po' il peso di Camon Tigre a livello di impegno, diciamo, di sforzo concettuale, fisico, performativo, un modo per trovare un pochino più di spazio, come dici tu?
Ma no, diciamo che Camon Tigre non è colpevole di questa cosa. Più che altro è un passaggio purificante, diciamo, da tutta una serie di concerti jazz, tipicamente, che capitano in tutte le varie città, dove comunque il batterista deve avere un approccio abbastanza muscolare. E quindi tirare fuori le unghie riempire gli spazi e far vedere che comunque è sul pezzo. E questa cosa qui l'ho voluta, diciamo, controbilanzare con questo disco, con il mio disco, in cui faccio proprio l'opposto, cioè se c'è da buttarsi nel mezzo, mi tiro indietro.
Chiarissimo, quindi è un attacco frontale alla mascolinità tossica del genere, che riempie gli spazi, quindi è un manspreading batteristico, possiamo dire. No, dai,
Guarda,
scherzi a parte.
la copertina è proprio completamente l'antitesi di quello che è la copertina di un disco jazz tipico. Tutto ci andrebbe la mia faccia con una posa da duro e con le bacchette in mano, per dire. Invece c'è un fiore e una spiaggia,
E
insomma, quindi.
magari sono tutte grandi metafore in realtà, magari sono, non lo so, delle copertine un po' alla Andy Warhol, grattando il fiore si scopre una bacchetta gigantesca che salta fuori dalla spiaggia, chi lo sa.
Esatto, quella è la versione, l'edizione limitata, ce ne sono tre copie dove grattando viene fuori un macigno.
Un
Esatto.
macigno, ecco, quindi è un motivo direi perfetto anche per acquistare il disco. Adesso ti devo fare la domanda trappolone però, Marco. Di jazz in Italia se ne pubblica tantissimo da sempre e credo che comunque nell'ultimo decennio la produzione sia addirittura aumentata. Non ho delle statistiche, ma la percezione dell'ascoltatore che comunque i dischi jazz italiani mi ascolta un po', ogni anno è questa, che la produzione invece di, come dire, contrarsi si espanda sempre di più. Tuo pensiero da insider sulla questione e soprattutto su che cosa voglia dire suonare jazz, qualsiasi cosa voglia dire jazz, perché non vuol dire chiaramente niente, ma cosa voglia dire suonare jazz in Italia nel 2023?
Ma diciamo che le dinamiche si sono un po' allineate quelle che sono le dinamiche degli altri generi, ok? Anche come esempio il pop. Anche nel jazz vedo che ultimamente, ma perché è una cosa che già si poteva annusare guardando quello che succedeva oltreoceano da un po' di tempo. E quindi ci sono le stesse dinamiche. Si va in studio, si fa un disco in modo tale che il booking abbia una scusa per venderti anche l'estate successiva. E quindi questo è un po' il motorino che c'è. Sì, diciamo che ci sono tante uscite perché è proprio insito nello stile, cioè perché si suona assieme, si prova a cogliere il momento. E non si sta su un disco come magari in un altro stile, prendiamo ancora il pop,
Una produzione pop, sì.
dove per fare un brano comunque ci metti 3 giorni di prese, 3 giorni di mixaggio a brano, e quindi per un disco ci vuole un mesetto in linea di massima. E quindi è proprio fisiologico che ci siano dischi che escono così, con questa velocità. Perché si va in studio, si suona 2 giorni, in un altro paio di giorni si mixa e poi si finisce.
E, diciamo, secondo te qual è? C'è stata anche un'oscillazione negli ultimi anni nella qualità delle proposte? Ovviamente non ti chiedo di dare giudizi su singole proposte, ma un colpo d'occhio generale. Ad esempio, una decina di anni fa c'è stata questa ondata lunga del jazzcore che è stato molto, come dire, presente in Italia, almeno per un certo periodo, adesso è uscito fuori dai radar, però io ricordo distintamente che fino ai primi anni 10 sembrava che tutti almeno una volta volessero suonare jazzcore in Italia, c'era questa esplosione incredibile di gruppi. Adesso questa cosa un po' anche lì ovviamente con poi, come dire, oscillazioni qualitative, perché ovviamente non tutto quello che usciva era particolarmente brillante, quindi volevo sapere da te se trovi che nell'ultimo periodo ci sia un'oscillazione anche un po' più marcata, dovuta magari alle questioni pandemiche, all'ipersaturazione del mercato, al fatto che comunque sempre meno gente veramente poi ascolta i dischi, li sente, ma magari non li ascolta, quindi un insieme di parametri.
Beh, diciamo che la moda ultima che mi viene in mente è, diciamo, il jazz hop, che deriva un po' da Glasper e i suoi amici, e E per fortuna sta scemando perché all'inizio era comunque, cioè tutti questi nuovi movimenti musicali sono sempre interessanti e come al solito ci sono sempre esempi eccelsi che rappresentano questo movimento. Però fa parte proprio di un'onda. La cosa che un po' mi dispiace è che è un'onda che arriva un po' in ritardo e arriva sempre oltreoceano, da oltreoceano. Però è proprio accetto questa cosa fisiologica che secondo me fa parte del gioco. E quindi la cosa interessante sarebbe provare, diciamo, a prevedere quale potrebbe essere l'ondata in arrivo.
Che detta così in un periodo post-pandemico è anche particolarmente interessante come uso del vocabolario, come dire, prevedere l'andata in arrivo. Sì, è un po' complesso. Sono discorsi che mi rendo conto che sono un po' complessi anche per un paese, diciamo, come l'Italia, dove tra l'altro di jazz se ne suona da sempre tantissimo, in proporzione magari anche, no, all'effettiva cerchia di ascoltatori. Bene Marco, siamo arrivati al momento finale e più importante dell'intervista, è quello dove finalmente l'ospite si mette a nudo. Si mette a nudo, svela tutti i propri segreti, non ci sono batterie di New York che tengano, non ci sono gruppi jazzcore di quarto ordine, questo è il momento della verità, il momento in cui l'ospite deve votare se stesso. E come vota se stesso? Si vota usando uno strumento che possediamo solo noi, della penultima ruota del carro, che ci è stato donato da Elon Musk nel periodo peggiore della pandemia, che si chiama resilienziometro. È uno strumento sofisticatissimo in cui l'ospite valuta da una scala da 1 a 10 il tasso di resilienza della propria intervista. Ci sono state votazioni oscillanti nel corso del tempo e da Marco Frattini non ci aspettiamo altro che il meglio. E dunque, su una scala da 1 a 10, quanto resiliente è stata per Marco Frattini stesso l'intervista con la penultima ruota del carro?
Io sono stato bene, è stato piacevole fare questa chiacchiera, quindi insomma direi che è andato tutto bene, non
Quindi
sono stato stressato.
mediamente resiliente.
Sì.
Diamo un voto, concretizziamo.
Sei.
6. Va bene, sufficientemente resiliente,
Sì.
sufficientemente resiliente. Ci piace. Grazie davvero mille a te, Marco, per la disponibilità. Chiudiamo con il solito giro di dove trovare te, codice fiscale, numero, IBAN, dove abiti, che così ti mandiamo, diciamo, sì, i terroristi a casa e dove trovare il disco e dove trovare te, che suoni il disco anche. Se ci sono
Ok.
date, da solo o anche con Camon Tigre, insomma, dici un po' di cose.
Allora, per quello che riguarda il disco, lo potete trovare sul mio Bandcamp, la pagina Marco Frattini di Bandcamp, e anche sul sito dell'etichetta con cui è uscito il disco, che è Anchor Music. Poi, da quello che mi dicono, mi è giunta voce che c'è anche alla Feltrinelli,
Attenzione.
copia fisica di disco, di CD e vinile. Però
Attenzione,
devo ancora verificare, devo ancora fare un blitz a una Feltrinelli per vedere se questo è vero. E per quello che riguarda i concerti, il prossimo imminente è il 16 marzo a Siena, in questo club storico che si chiama Un Tubo. E invece quest'estate saremo a Fano Jazz Festival il 23 luglio.
Eccellente, eccellente. Quindi
Altre date, spero che arrivino.
segnatevi tutto, anche se non avete le mani, fatevele segnare da qualcuno che è vicino a voi queste date e mi raccomando, siate presenti, presentissimi. Grazie mille a te Marco, chiudiamo questa nostra intervista con quello che è il mio pezzo preferito del disco, che è Paristocrazia. Tra l'altro bel titolo, devo dire, Paristocrazia. Va bene, grazie ancora Marco, buona serata e non farei incubi questa notte per colpa nostra. Te
No,
lo
non so bene.
chiediamo, grazie, grazie
Grazie
ancora,
a voi.
ciao.
Ciao, ciao.
Paristocrats era l'ultimo pezzo di Empty Music, disco di Marco Frattini che abbiamo presentato e
ascoltato
e spiegato. No, spiegato no, perché sappiamo già tutto, quindi non...
Noi non abbiamo bisogno di nessuna spiegazione.
No, è arrivato già il momento di fanzino, quindi siamo a posto, siamo perfettamente a posto. Paristocrats, appunto, l'ultimo pezzo di Empty Music, Marco Frattini, che ringraziamo ancora per aver passato il mercoledì sera, non solo il mercoledì sera, ma anche il mercoledì sera con lo sciopero dei trasporti e con la festa della donna ai microfoni della trasmissione più tossica, maschilista abilista,
provita
provita provincia di del mondo, il covo degli ultimi e unici elettori di Italia Viva, cioè la penultima ruota del carro. E a proposito di elettori di Italia Viva, caro Fantin, dobbiamo a questo punto annunciare il più grande pezzo di merda della storia, dell'umanità fondamentalmente, dell'universo, che è il professor Ritmo, che appunto tra una pausa e l'altra della sua impegnativissima schedule è riuscito a come dire, registrarci delle impressioni, possiamo già anticipare che sono delle impressioni che si costruiscono, si decostruiscono, si autorigenerano a partire dal tessuto narrativo di Romance Cocainum, cioè il romanzo con cocaina di Agiev, questo testo che incredibilmente il Ritmo conosce.
Non ci aspettavamo.
Ricordiamo che il Ritmo conosce addirittura Perle, che nessun altro conosce se non lui, come il mitico Yuri Baltrushaitis. Lei sa chi è Yuri Baltrushaitis? No. Perché dovrebbe mai saperlo, esatto, d'altro canto? Esatto. È come se dicessi, lei sa chi è Loretta Rodella? Perché mai dovrebbe saperla mia madre?
Piacere.
Molto piacere. Mamma, se mi stai ascoltando in questo momento, cosa difficile, perché sappiamo che hai perso l'udito.
Lei è la madre di Marco Biasio, che non è qui.
No,
però
esattamente.
Potrebbe essere un amico di amici.
Soprattutto ha perso l'udito quando aveva 8 anni, quindi non ci può sentire, quindi perché ho fatto questo inciso non si sa.
Non lo sappiamo.
Non si sa, ma d'altro canto la nostra vita è fatta di incisi. Uno dei tanti incisi è Hurlaman del professor Ritmo.
Con la sigla rinnovata. Insomma.
Con la sigla rinnovata, perché questo è quello che si merita. E a questo punto l'ho detto anche male, Hurlaman, perché non lo so dire, non lo sa dire neanche Ritmo in realtà.
Hurlaman.
Chissà se sa dire Romance Cocainum.
Vediamo cosa sa dire però il professor Ritmo. Almeno vediamo le cose che sa dire.
Nuova sigla. Nuova sigla.
Voglio quello che vuoi tu. Essere contro il mondo invece averlo addosso. 120 metri quadri di perché. Avere il cane un taglio figlio del successo. Andare a leggere il giornale in un caffè. Svegliarsi tardi la mattina. Criticare il grande modo.
Ben ritrovati, alla penultima ruota del carro. Una trasmissione che qualche tempo fa aveva cambiato nome, ma non ricordo quale fosse. Quel che è certo è che le nostre rubriche invece il nome non lo cambiano, e per la precisione non lo cambia, nonostante Fantin si ostini a non ricordarselo, questa nostra Hurlaman, la prima e unica rubrica dedicata interamente alla letteratura intorno alle droghe, alle sostanze psicotrope, psicotomimetiche, chiamatele come volete. E con letteratura si intende proprio arte letteraria. Come sapete, ogni tranche di rubrica dovrebbe essere introdotta dalla lettura della nostra guida alle droghe, cioè il volo magico di Ugo Leonzio, che però in questo caso mettiamo da parte perché è la sostanza a cui dedichiamo le parole di oggi, e è la cocaina che, se non sbaglio, abbiamo già incontrato. Quindi vi risparmio la rilettura del paragrafo dedicato alle foglie di coca, alla tradizione della masticazione, della consumazione delle foglie di coca, in particolare nell'America centrale e del sud, che Leonzio ha scritto, e passiamo direttamente all'opera in questione di oggi, ovvero un romanzo dal sintomatico e significativo titolo di romanzo con cocaina del misterioso M. Akiev, un autore di cui sostanzialmente non si sa quasi nulla, se non appunto che ha scritto questo libro e poi appunto scomparso. Libro che è la storia di un adolescente, comincia quando il protagonista Vadima ha 15 anni, un liceale moscovita che appunto si dissipa o dissipa, come preferite voi, abbandonandosi al consumo sfrenato di cocaina in un'ansia di autodistruzione e di confessione antilirica molto dostoevskiana, di chiara ascendenza dostoevskiana. L'edizione che vi proponiamo è, se non sbaglio, la prima italiana, edizioni EO, traduzione dal russo a cura di Yudmila e Lila Greco. Vediamo un po', siamo nel 1984, mentre l'edizione russa apparsa a Parigi di Romanesco Cainom, naturalmente il dottor Blaster poi correggerà la pronuncia, risale al 1936, il prezzo di copertina sono 12.000 lire. Se siete interessati possiamo dirvi che il romanzo è stato riproposto non molto tempo fa dalle edizioni di GOG. E quindi lo trovate tranquillamente, pronto per l'acquisto. La lettura che vi proponiamo è, per la precisione, il paragrafo quarto del capitolo significativamente intitolato Pensieri. Sono i pensieri che evidentemente affiorano alla mente e al corpo del protagonista dopo la prima assunzione di cocaina raccontata nel capitolo precedente, quindi quando è cominciata la sua vera e propria dipendenza. Veniamo alla lettura e anticipo qui il mio saluto a tutte e tutti voi. Una terribile domanda pesava su di me per tutto questo tempo di cocaina. La domanda era terribile perché la sua risposta portava a un vicolo cieco, oppure a un'uscita sulla strada della più orribile tra le concezioni del mondo. E questa concezione del mondo consisteva in un'offesa a quella cosa chiara, delicata e pura che, sinceramente, in condizioni di calma, neanche l'ultimo dei delinquenti avrebbe offeso, cioè l'animo umano. Questa domanda era stata originata, come spesso succede, da un'inezia. Può sembrare davvero che in tutto questo non ci sia nulla di particolare. Cosa c'è di particolare nel fatto che, per tutto il tempo in cui agisce la cocaina, un uomo provi dei sentimenti nobili, molto umani, una cordialità isterica, una bontà anormale, eccetera. E non appena svanisce l'effetto della cocaina, ecco che subito si impadroniscono dell'uomo sentimenti bestiali, infimi, esasperazione, rabbia, crudeltà. Può sembrare che non ci sia nulla di particolare in questo mutamento di sentimenti, ma era proprio questo mutamento a spingermi alla fatale domanda. In realtà, la circostanza che la cocaina suscitasse in me i migliori, più umani sentimenti, l'avrei potuta spiegare con l'effetto narcotico che aveva su di me. Ma come spiegare un altro fatto? Come spiegare l'ineluttabilità con la quale, dopo la cocaina, si manifestavano in me quegli infimi bestiali sentimenti? Come spiegare questa manifestazione, la cui costanza, inevitabilità involontariamente facevano subito pensare al fatto che i miei sentimenti umani sono legati con un filo ai miei sentimenti bestiali e che un estremo sforzo e quindi il dispendio degli uni attrae e trascina dietro di sé gli altri come in una clessidra, nella quale lo svuotamento di una sfera presuppone riempirsi dell'altra? Ed ecco che affiorava la domanda. Questo mutamento di sentimenti è solo la manifestazione di una particolare proprietà della cocaina, che lo impone al mio organismo, oppure questa reazione è una proprietà del mio organismo, che sotto l'azione della cocaina si fa più evidente? Una risposta affermativa alla prima parte della domanda significherebbe trovarsi in un vicolo cieco. Una risposta affermativa alla seconda parte della domanda aprirebbe una strada fin troppo vasta, perché è chiaro che attribuendo una così forte reazione dei sentimenti, resa solo più acuta dall'effetto della cocaina, alle proprietà del mio organismo, sarei anche costretto a riconoscere che, anche senza cocaina, l'esaltazione dei miei sentimenti umani trascinerà dietro di sé, come reazione, stimoli bestiali. Per esprimermi metaforicamente mi domandavo, l'animo umano non è forse qualcosa di simile a un'altalena che, ricevuta una spinta in direzione dell'umanità, è solo per questo fatto già predisposto a oscillare verso la bestialità?
Se vuoi l'amore sulla Catania ce l'ho. Dorme sul petto dopo l'ho persa, dopo la stiro, lei che lo stiro, sono cattivo, santa rapina, fuma la pianta, ipertonia. Se sono arabe parlo di gomme, no non viene dalla Tunis. La mia vita sembra che è scritta come da Stanley Kubrick. Ovvio che fumo poi l'oppio, è nepalese, tagli di gemme, tocco le nuvole con le puttane di Gerusalemme. Lei fa la massa, Benelux stanza, appena la provo, Kubrick gela, passami l'acqua, l'uomo più bello d'Italia, dopo che è morto Alberto Castagna. No, dipingo la cosca, tiro Santini dietro di te con la corda. Pensieri di vetro cenere, fammi vedere sti buchi di Venere. Tu sei una cagna, fammi l'indiana. Arsin, ti giuro, nessuno ti ama, nessuno mi ama. Corri alla Taribo West, fumo le West, Cody West, icona M. Goz. Fuck up the boss, abbe le sfoce, abbe che hoch. Ama le bombe, ama le ossa, come la stupa, come Hasser, la pasta del Ludon. Come Hazer, la pasta del Ludon. Kubrick gela. Kubrick gela. Kubrick gela. Ich leg mich mit dir an, danach leg ich mich zu dir.
E questo era il professor Ritmo, no, non proprio Ritmo. Quest'ultimo in realtà, era professor Ritmo, io non ho idea di che pezzo sia questo perché non me lo ricordo più perché ho una certa età, però dopo lo controlleremo, una scelta inconsueta diciamo, del professor Ritmo che ci ha parlato del misterioso romanzo con cocaina, il romanzo cocainam di Mikhail Agiev, questo personaggio che non esiste, questo pseudonimo letterario, e questo romanzo che incredibilmente Ritmo conosce, pur essendo questa primizia diciamo, ma d'altro canto è questo il motivo per cui noi abbiamo imbarcato Ritmo in questa avventura di ignoranza e dolore che è la penultima ruota del carro, perché avevamo bisogno di qualcuno che conoscesse l'animo umano fin nel profondo, che conoscesse cose che tutti gli altri, tutte le altre
e
tutto l'altro non sapessero, non conoscessero. Quindi ne siamo grati per questo, non siamo grati ad Enrico Brignano e non siamo grati neanche a Francesco Bianconi che è, come insomma avete sentito, ha dato sfoggio delle sue paranoie da cinquantenne nella
si
nuova
ricorda
sera.
Scusi, le interrompo in maniera bruscale.
Le dico già di no.
Ok, si ricorda del primo ruolo di Enrico Brignano degno di nota, insomma, per il popolo?
No, ammetto di no.
Sono fan. Giacinto, marito di Cettina nel Medico in Famiglia.
No, non può essere stato il primo quello, secondo me.
Degno di nota a livello
degno
popolare.
Degno di nota, degno di nota.
Ha ragione lei quando dice no, è stato proprio il primo. No, non è stato proprio il primo.
Però, diciamo, è stato quello che avrebbe potuto, in uno dei tanti mondi possibili, proiettarlo verso gli Oscar, e invece l'ha proiettato alla taricone, diciamo, verso la gravità terrestre.
Esistenziale.
Gravità esistenziale. A proposito di gravità esistenziale, abbiamo finalmente la rubrica che Angelo Panebianco del Corriere della Sera ha definito l'unico squarcio di realtà nella tela di Fontana che sono i vostri sogni. Questa rubrica si chiama Humus Sapiens e dal momento che a noi ci piace Gorbaciov e ci piace la perestroica, anche in questo caso nuova sigla per Humus Sapiens. E quindi Fantin, io non ho più niente da dire, non l'ho mai avuto in realtà niente da dire, ma più passa il tempo più mi accorgo che è difficile anche far finta di avere qualche cosa da dire. Non faccio più
concordo
finta,
concordo con lei,
non ho più voglia di far finta. Sigla
basta
di
fingere,
Humus Sapiens.
Vado di corsa, non so il perché. E mi ci a guardare se perdo parte di me. Io ti giuro che torno a casa e mi guardo. ti giuro che torno a casa.
Con grande difficoltà quest'oggi ho dovuto essere sia regista di me stesso che regista del Dottor Blaster, nel senso che devo reggere la gamba destra che lui ieri ha perso proprio a Venezia in battaglia, perché c'era questa battaglia tra gabbiane e lui si è frapposo tra la gabbiana e la sua preda, cioè un piccione, e la gabbiana le ha tranciato il piede destro, quindi adesso devo aiutarlo. Oggi con Humus Sapiens scendiamo negli abissi esistenziali. Non è vero, ci leggiamo due cose molto veloci a cui siamo legati per motivi romantici e sentimentali, cioè per l'amore. Il primo sono dei pezzettini del grandissimo e straordinario poeta locale, il magico Giorgio Baffa, o detto anche Giorgio Baffo, veneziano nato nel 1694.
Grande Baffo!
Morì nel 1768, sempre a Venezia. Prendiamo appunto, essendo l'8 marzo, proprio questa poesia, Risposta di una donna. Scusate, proverò insomma a leggere, questo è Veneto, io insomma non sono locale, ma sono foresto, ma proverò.
Vediamo.
Risposta di una donna. Anche a me mi vien voglia de lassar sto viver che se fa buzzaronazzo, ma quando penso che è al mondo il cazzo, sta vita non so come abbandonar. Anche a me manderave a confessar, perché anche vedo qualche dottorazzo, ma come i vol che lasse il bel solazzo de farme fotter non so come far. In chiesa mi starave ogni momento, i lassarave quel che sia bordello, se mi lassasse che lo tioga trento. Insomma faria tutto per il cielo, e anche a me serrarave in tu convento, ma troppo costa sto lassar lo zelo.
Grande Baffo, non se l'è cavata male,
no,
Fantin.
No, la ringrazio. Adesso, sempre nello stesso autore, vado avanti con la lettura e ci leggiamo Difficoltà de cangiar vita. Me vi invoggia ogni tanto de menar una vita più quieta e più devota, ma come penso che se la pota, sta voggia me va a farse buzzarrar. Manderavi ogni tanto a confessar, perché anche vedo della gente dota, ma come che noi vuol che più se fota, anche sto gusto in culo i me fa andar. In chiesa mi staria sera e mattina, perché so canca quello che sia un bello spasso, se i me lassasse andare in brombolina. Insomma, lasseria qualunque chiasso, e ancor mi faria la disciplina, ma sto lassar la mona e c'è un gran passo.
Buon 8 marzo anche a lei, Fantin.
E finiamo appunto con l'ultima.
Comunque posso dire, Baffo ha celebrato l'8 marzo meglio di chiunque altro. Possiamo dirlo?
Assolutamente sì.
Lo diciamo.
Adesso finiamo con all'autore tutto parmona. È molto difficile questa, quindi vediamo se...
Vediamo.
Quello che vedo, odoro, gusto e sento, tutto mona me par. Se vardo il cielo e che contemplo quel che vede bello, me diventa una mona il firmamento. Se terra tocco l'acqua, il fuoco, il vento, me par toccar la mona col suo pelo, e se a sti corpi pensa il mio cervello, se mi trasforma in mona ogni elemento. Se naso un'erba, un fiore, un legno, un frutto, e quanto sa produrre la terra e il mar, sento l'odor di mona dappertutto. Insomma, se mi voglio specular, quanto in natura chiede bello e brutto, se me converte in mona anche il pensar, non so dove scampar. E se ne scondermi voglio in qualche buso, alla mona che dà godrento il muso. Se metto la man suso, ancora sulla roba che se magna, fin se me cange mona il pan de Spagna. Ma il mio cuor non se lagna, come fava quel re, che il non magnava, perché tutta la roba che il toccava d'oro che diventava. A me la roba assai più me contenta, giusto perché una mona la diventa e mi dà di più la tenta, e la me m'eccita tanto l'appetito che la fa che me piasa più il soffrito. Là me muovo un prurito, che mi magno la cosa anche più abietta, con la gà del mona la salsetta. O mona benedetta! Il nettare dei dei non vale un cazzo al buon gusto che gà il tuo brutasso, ti è meglio del melazzo. Altro che Samparella e la melissa, se una monaco in bocca, la vave pissa. In te stomaco fissa, mico tanto la mona in te la testa, c'altro che mona al mondo non me resta. E se mando la presta, e il mio pensiero in qualche idea astrata, m'apparisce una mona tanto fata. Cara mona beata, oggetto delle mie consolazioni, cosa ti me da gusto anche in vision?
go più soddisfazione, perché gusti se puol far con la mente più belli assai de quel che X è realmente. In ti continuamente scrovo cose mirabili a tal segno che de parlarne l'uomo no se degno. Oh, del mondo sostegno, o centro dei piaceri e dei contenti, o sollievo dei miseri viventi, buona per tutti i venti. O porta celestiale, o vaso eletto, o solo unico ben senza difetto.
Grande, ma rimane però, come dire, rimane la domanda: come fa lei, Foresto, a conoscere il Baffo?
Il Giorgio Baffo mi fu regalato da un vecchio compare di tristezza, proprio in un momento in cui avevamo delle difficoltà sentimentali, eravamo stati entrambi da poco, diciamo, recisi dal cordone sentimentale con due persone, e quindi probabilmente per vendetta, no, per amore, Naturalmente ci teniamo a sottolineare che proprio questo atteggiamento nostro, proprio per l'amore, per la mona, nel senso non maschilista di oggetto, ma proprio come un pantano di difficoltà.
Volevo vedere entrando, dove voleva andare a
mi
finire.
Mi aiuti, però lei mi dovrebbe aiutare.
No, no, questi no, io, sono... mi lascia nel io ho la curiosità entomologica per vedere dove va.
Cioè, proprio noi utilizziamo l'antitesi come figura retorica. Noi siamo antitesi, ma in realtà stiamo dicendo proprio che l'8 marzo, noi crediamo nella battaglia dell'8 marzo.
Sì, che è?
Lo dica anche lei.
La battaglia di Lepanto.
La battaglia di Lepanto, 1624.
8 marzo è la nostra Lepanto.
Allora, finiamo. Un attimo che trovo... Questo è molto pericoloso. Questo
finiamo
libro.
Nel senso ontologico del
finiamo
termine.
Finiamo in tutti i sensi. Sì. Finiamo con una lettura da Difesa berlinese di Carlo Bordini.
Sì.
Poeta... poetu.
Sì.
Ecco qua.
Sì.
Datemi un secondo.
Sì. Uno.
Datemi 5 secondi.
1, 2, 3, 4.
Il pezzo che
5.
Stiamo leggendo è per le persone depresse o in difficoltà. Questo ce lo dedichiamo. Se non volete rileggere il presente manuale, basterà che vi atteniate alle semplici regole scritte qui sotto. Piccola parentesi, qui diciamo che è nella sezione aggiunta di Difesa berlinese, aggiunta consigli per gli sciocchi e le persone sensibili. Quindi andiamo avanti. Se non volete rileggere il presente manuale, basterà che vi atteniate alle semplici regole scritte qui sotto. Esse sono state selezionate da una lunga esperienza e ne è garantita la sicura efficacia. 1. Se siete una persona depressa, fatevi prendere, come naturale, appena le cose cominciano ad andare meglio, da un delirio di potenza. Cercate di sfogare in quel momento tutto l'odio che avete accumulato verso il mondo e tutta la rabbia verso l'umanità che siete stati costretti a tenervi dentro. Le persone amiche si rivolteranno contro di voi e nella prossima frase depressiva vi volgeranno definitivamente le spalle. Si consiglia che il delirio sia, nei limiti del possibile, esplicito ed arrogante. 2. Se siete in difficoltà, cercate di autoconvincervi che lo siete per colpa degli altri.
Giustamente.
E che non avete bisogno di nessuno. Se qualcuno tenta di aiutarvi, provate verso le suddette persone un senso di astioso sospetto. Adesso continuiamo invece sempre la sezione relativa a per le persone sensibili. Se siete una persona sensibile, cercate di sviluppare al massimo dentro di voi il sentimento del narcisismo autocommiserativo. Esso è infatti così improduttivo, essendo basato sull'esclusiva contemplazione di se stessi, che non potrà non portarvi con un procedere lento e sicuro all'isolamento e alla rovina. Cercate di sentirvi superiore agli altri e, se possibile, immaginate di essere degli artisti. Inoltre, non venite a compromessi con la realtà. Cercate di disprezzare gli altri e di considerare un pregio la vostra timidezza e la vostra goffaggine. Se siete un tipo eroso ed emotivo, seguite la vostra natura. Cercate di farlo in modo goffo, in modo da evitare successi involontari. Se siete altruisti, potete usare questo pessimo sentimento anche in modo originale. Legatevi a persone deboli e un po' reiette e cercate di aiutarle. Cercate di prendervela per i risultati negativi. Se possibile, cercate di provare sensi di colpa. Adesso io avrei ancora da leggere, ma interrompo qui, posticipo la lettura al futuro. E a proposito, chiudo un Sapiens da questa melma in cui sono ridotto, questa difficoltà esistenziale, dedico appunto a tutte le donne depresse e in difficoltà, che loro trovino una luce nel buio e anche agli uomini depressi o alle persone depresse,
agli individui, ecco,
agli individui depressi. Ci andiamo ad ascoltare dopo di ciò una Machine Made. Mm-hmm.
Sempre fatto molto ridere Andrew, perché un uomo che si chiama Weatherall di cognome, cioè tutto tempo, incredibile. O tutto il tempo.
Tutto il tempo.
Noi non abbiamo tutto il tempo, Ritmo non ha, men che meno, tutto il tempo. Lei Fantin non so se ha tutto il tempo.
No, il tempo mi scivola tra le dita.
Se, ad averle le dita.
8 marzo, tutto l'anno! 8 marzo, tutto l'anno!
Il corpo è mio!
E non quel porco di
Dio! Scusi!
Non quel porco di Pio!
Ah, lui! Il tempo le scivola tra le dita, però se le dita sono come delle salsicce, come in Everything Everywhere All at Once, diventa
che
poi
non
difficile.
Non ho visto, oppure se le dita sono come delle salsicce, come in The Whale, che è la stessa cosa in fondo.
Esattamente, mancava.
L'ha visto The Whale?
No, purtroppo
non
l'ho
visto. Io
non
ho visto l'altro, va bene. Va bene, siamo complementari.
Abbiamo fatto due battute che su cui abbiamo riso,
esatto,
abbiamo riso ognuno per la nostra,
esattamente.
Quindi è in fondo la caratteristica solipsistica che contraddistingue da 86 puntate la penultima ruota del carro. Possiamo anche annunciare che la prossima puntata avrà un altro ospite stellare dopo Marco Frattini di oggi e un altro one made man,
one dimensional man,
no, ho sbagliato tutto,
one band.
Sì, esatto,
però è anche un one made man, cioè
ho sbagliato
che poi one made man cosa vuol dire?
Non
lo sappiamo,
vuol dire niente. Allora,
è così,
è tutto sbagliato, io ho sbagliato tutto, però avendo già sbagliato tutto prima è semplicemente un addendum a tutto quello che ho sbagliato in precedenza. Comunque la one man band di cui parliamo è Upu Payama, a.k.a. Alessio Ferrari, che presenterà ai nostri microfoni il suo disco di novembre 2022, The Golden Pond. Ma insomma, come dire, di errore in errore non si può... Scusi, ma abbiamo una chiamata? Una chiamata in entrata, forse?
Sì. Senti, che ne pensi della tavoletta del bagno?
È rotta.
Ma che la vuoi ricomprare o vuoi stare senza?
Bisogna ricomprarla, perché se no non si può fare nella pipì e nella cacca.
Ha ragione.
Sì, sì.
Ma questo qui lo dice l'8 marzo, perché?
Ti riattacco il telefono.
No, ce lo dica, perché? Perché questa... oggi questa battaglia della tavoletta?
Perché questa guerra?
Oggi non è l'8 marzo. Ah!
Certo che è l'8 marzo.
Oggi, vede, lei è un po' squilibrata, signorina.
Ma perché una femminista non
esatto,
si ricorda?
Perché
che
una femminista
marzo?
Non si ricorda? Questo
allora,
è importante.
Io starei facendo Lise.
Quindi l'8 marzo una femminista fa Lise invece di preoccuparsi dei problemi della tavoletta del bar.
Incredibile.
Tutto torna.
No, perché la donna è uscita di casa, quindi non deve più occuparsi di cosa funziona dentro, ma può anche occuparsi del resto del mondo.
E qui, grazie, penultima nota del carro per il sociale, mostriamo la verità e non la finzione. Noi siamo veri e non siamo finzione politico-letteraria.
Sì.
Grazie, arrivederci.
Grazie. Grazie. Quindi una TV verità.
Sì, TV verità.
Una testimonianza verità. Allora, chiudiamo la nostra puntata. Mettiamo anche l'ultimo pezzo, già che ci siamo. Un pezzo che, se posso scegliere io.
Sì, infatti chiedevo quale pezzo. Sì.
Prenda quello con il nome. Con il nome molto lungo, adesso le spiego che cos'è. È il pezzo che anticipa il nuovo disco in tandem di Emidio Clementi, Massimo Volume, e Corrado Nuccini, Giardini di Mirò. Non ricordo assolutamente come si chiama il disco, ma poi quando riascolterete
pezzo,
la puntata, non ricordo assolutamente come si chiama il pezzo,
no,
perché è di fatto un recital. Lo dica.
Se ne sta immobile accanto alla valigia sfasciata.
Un recital molto bello con la voce di Emidio Clementi, dei Massimo Volume. Questo è il pezzo con cui chiudiamo l'86esima puntata della penultima ruota del carro. 87 settimana prossima ci sarà Alessio Ferrari, a.k.a. Upu Payama. E se posso permettermi l'ultimissimo appunto, a proposito di The Golden Pond di Upu Payama, sa a chi piacevano molto le cose dorate, i laghi dorati?
Me lo dica.
Non solo i laghi, ma tutte le fonti d'acqua dorate, delle piogge dorate, ad esempio le docce dorate.
Golden Shower.
Ad una persona di cui ricordiamo sempre con affetto la sua legacy letteraria, e cioè...
Pierpaolo Pasolini!
Che non faceva l'Isee. E con questo chiudiamo. Buon 8 marzo a tutti.
Buon 8 marzo a tutti.
Fate bravo. Thank you.
sta immobile accanto alla valigia sfasciata, a fissare le sue cose. Pezzi di saponetta, rubate dalle docce dei motel dove si era fermato a dormire, barattoli schiacciati di fagiolini, una cartina stropicciata dello Utah, un asciugamano sporco di catrame bollente e asfalto che teneva in serbo per il suo primo bagno dopo un mese. Da un capo all'altro della statale non si muove nulla, neanche una foglia. Nemmeno la piuma di allodola piantata sul palo di una staccionata. Spinge la punta dello stivale sopra il segno scuro della frenata. Segue con lo sguardo l'impronta impazzita dei copertoni, l'odore acre della gomma, quello soffocante e dolciastro della sabbia. Con un leggero guizzo della coda una lucertola prende vita e scompare, ingoiata da quel mare di sabbia. Ha senso salvare qualcosa? Fosse solo un pezzetto dell'intera collezione, un paio di calzini, le pile della torcia elettrica, giusto un ricordo da portare a lei per convincerla che ha fatto qualcosa di più di niente, qualcosa di più che andare alla deriva per tutti quei mesi.
He should try to bring her something back. Some little something. He should try to bring her something back. Some little something. Some little something.
Con un bastoncino tra i resti. Niente gli pare degno di essere salvato, nemmeno le cose ancora intatte, i vestiti che indossa, l'anello di turchese, gli stivali con la punta a coda di rondine, la fibbia con l'immagine in rilievo di un rodeo. Getta tutto tra le cose rotte, si accovaccia nudo sulla sabbia rovente e dà fuoco a ogni cosa. Quindi si alza, gira le spalle alla strada e si dirige verso lo spazio sconfinato.